Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, cari amici, da Claudio.
E anche Danna, Ave Maria.
Perfetto, Ave Maria. Ecco, più che mai, ecco, mi sta a cuore questo atto di riparazione in questo nostro tempo, diciamo che è tempo di tanti sacrilegi, dico, fossero solo tanti, ma è che sono troppi. E a pensare questa cosa non sono io, ma è il cielo, perché ha mandato l'angelo proprio a dirlo: guardate il corpo e il sangue di Gesù Cristo orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Cioè, dobbiamo stare attenti a quello che il cielo dice. E siccome tutto quanto è stato detto corrisponde alla realtà, noi non possiamo assolutamente essere degli indifferenti dinanzi a una simile richiesta di riparazione. Ecco, pertanto, se possiamo, ci inginocchiamo, ovvero, e ci voltiamo, cioè, ecco, ci direzioniamo il nostro sguardo verso il campanile della nostra parrocchia. Ecco, o comunque se non c'è il campanile verso la nostra parrocchia, e facciamo un atto di riparazione. Credo che sia benedetto dal cielo questo atto di riparazione che facciamo e che proponiamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro,
Credo,
spero e ti amo.
ti
E ti domando
chiedo
perdono per
perdono
tutti quelli che
per
non
tutti quelli che non
credono, non
credono, non
adorano, non
adorano, non
sperano e non
credono
ti
e non ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente
profondamente
e vi offro il preziosissimo
il
corpo,
corpo,
sangue, anima e
sangue e
divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo.
presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi,
Sacrilegi,
indifferenze
indifferenze,
con cui egli
con
medesimo è offeso, e per i meriti
meriti
infiniti
infiniti
del suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore,
e del
del
cuore
cuore immacolato
immacolato
di
di
Maria,
Maria,
la
vi domando la conversione
conversione
dei
dei
poveri
poveri
peccatori. E
peccatori,
facciamo
facciamo
anche
anche
la
la
comunione
comunione
spirituale.
spirituale.
Gesù
Gesù
mio,
mio,
io
io
ti
ti
credo
credo
presente
presente
nel
nel
Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento
dell'altare,
dell'altare,
ti
ti
amo
amo
sopra
sopra
ogni
ogni
cosa
cosa
e
e
ti
ti
desidero
desidero
nell'anima
nell'anima
mia.
mia.
E
E
che
che
ora
ora
non
non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente,
sacramentalmente,
ti
ti
prego,
prego,
degnati
degnati
di
di
venire
venire
almeno
almeno
spiritualmente
spiritualmente
nel
nel
mio
mio
cuore.
cuore.
Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e
Ti
tutto
abbraccio,
mi
ti
unisco a te.
unisco a te.
Oh mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene. E stavo a pensare, Anna, cioè ieri mattina quando sono stato a messa, dico, vedi, questa lettura qua noi domani non ce l'avremo, però quella che riguarda, vediamo un pochettino, era del profeta, vediamo un
Geremia.
pochettino, sì, era questa qua, no, cioè, del profeta Geremia, è così aggiornata questa lettura, era, così dice il Signore, dice, questo ordina ai loro, ascoltate la mia voce. Ascoltate la mia voce, e io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate sempre sulla strada che vi prescriverò perché siate felici. Cioè, vuoi essere felice? E allora cammina sulla strada che ti prescrivo di percorrere, se no sarai infelice. Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola, anzi procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio, invece di rivolgersi verso di me mi hanno voltato le spalle. Cioè, pensate a una nazione che, diciamo, disgraziatamente, diciamo, propone al popolo delle leggi che sono anticristo, cioè sono leggi che sono contro Dio, contro i suoi comandamenti, per cui qui se sbaglia, almeno dicesse no, basta, basta, Signore, noi vogliamo essere un popolo di persone felici. E allora ci pentiamo di quello che abbiamo fatto e togliamo le leggi che abbiamo messo. Invece non solo si pensa così, ma addirittura ne abbiamo aggiunte delle altre, per cui è l'antipentimento. Allora, il popolo non può essere felice, perché naturalmente cammina su vie che lo renderà molto infelice, soprattutto poi quando diciamo, viene pure castigato di qua e castigato anche di là, e io penso anche ai nostri governanti, poveracci, non sanno mica loro, non avranno problemi di spese di riscaldamento, ma perché hanno trascinato un popolo a peccare, ma capite, sapete cosa significa questo? Allora, per capirlo vi spiego, cioè vi racconto un episodio narrato da Sant'Ignazio di Loyola. Lui dice, io sono andato a messa, mi sono confessato, ho fatto la comunione, veramente ero felice. Ho ringraziato il Signore per il dono che mi ha fatto, sia del perdono che della comunione. Sono uscito di chiesa felice. Ho girato l'angolo e in una strada, ecco, ho girato l'angolo, dice, mi sono sentito, diciamo, oppresso da una tristezza proprio mortale. Cioè, ma non riuscivo a capire come è possibile, io non ho pensato a nulla, non ho incontrato nessuno. Nessuno mi ha detto nulla, io non ho pensato a niente di particolare, stavo godendo della mia felicità. Cos'è successo? Il demonio, è invidioso della mia felicità, dice, mi ha rovesciato addosso la sua infelicità. E ho capito, ecco, è stato, questo l'ha fatto il nemico, perché era geloso della mia felicità. Allora, adesso è più facile capire. Sono il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate sempre sulla strada che vi prescriverò perché siate felici. Ma se girate l'angolo, praticamente, cosa succederà? Il demonio, invidioso della nostra felicità, di un popolo di cristiani felici, ci rovescerà addosso la sua tristezza. Ma questo però lo permette il Signore, perché dice, perché avete voltato l'angolo e avete deviato verso una strada diversa da quella che io vi ho segnato? Dunque siamo infelici, ma non vogliamo diventare felici, perché basta che uno rientri sulla strada che ha abbandonato e il Signore lo perdona e gli restituisce la felicità che il nemico gli ha tolta. Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola, anzi procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio. Capite cosa vuol dire malvagio? Cioè, siamo governati, e anche noi lo vogliamo, essere malvagi. E invece di rivolgersi verso di me per chiedermi perdono, mi hanno voltato le spalle. Da quando i vostri padri sono usciti dall'Egitto fino ad oggi, io vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi, profeti, ma non mi hanno ascoltato né prestato orecchio, anzi hanno reso dura la loro cervice, divenendo peggiori dei loro padri. Dirai loro tutte queste parole, queste cose, ma non ti ascolteranno, li chiamerai, ma non ti risponderanno. Allora dirai loro, questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore suo Dio, né accetta la correzione. La fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca. Questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore. E se la richiami, ti rispondono: noi siamo uno Stato laico, sì, uno Stato di, diciamo, di disgraziati, perché non vogliamo essere felici e ci lamentiamo di non esserlo, perché siamo ostinati, perché vogliamo ostinatamente, ecco, camminare su vie diverse dalle tue. Che cosa significa questo? Che noi non vogliamo seguire Dio perché ci sentiamo noi come Dio, siamo dei disgraziati posseduti dal principe di questo mondo che vuole essere come Dio e ci ha coinvolti in questo suo pensiero, vogliamo fare senza Dio, padroni della vita, padroni della storia. Vedrete come saremo giustamente umiliati e avvenga presto tutto questo, perché si torni a dare gloria a Dio e piangere i nostri peccati, vedrete che lacrime. E così la Madonna, dicendo: infine il mio cuore immacolato trionferà, cioè questo non può avvenire così, sapete, domani mattina mi sveglio e c'è il trionfo del cuore immacolato, ma a che prezzo? Visto che i peccati si pagano, c'è un purgatorio di là, c'è un inferno di là, c'è un mondo di qua dove si può, ecco, offrire sacrifici e penitenze e lacrime per di pentimento per aver offeso nostro Signore. Bene, domani è la grande attesa, vero, festa, anzi solennità dell'Annunciazione, e naturalmente combina bene anche con le parole che vi ho detto prima, che vi abbiamo detto prima, perché mentre l'uomo si ribella ai richiami, vedete, vi ho mandato profeti, vi ho mandato santi, insomma, ecco, penso a Padre Pio, ovvero a tutti i santi del nostro tempo, ma voi praticamente per lavarvene le mani magari li beatificate, li canonizzate, ma poi, cioè, giusto per mettere a posto la coscienza. La coscienza la metti a posto quando tu ti pentirai di quello che stai facendo o di quello che hai fatto, non osannando quello che hanno fatto gli altri e lo proponi come esempio ma non lo vuoi seguire. E qui i santi sono pagine di Vangelo vissuto che il Signore ci invita ad imitare, perché anche noi quelle pagine le dobbiamo vivere. Ecco, e è tutta grazia, ma non è capita, non è intesa. E se uno non viene, diciamo, invitato a farlo, diciamo, come nazione, però io personalmente, cioè io e te, fratello e sorella che ascolti, se lo Stato è laico, io però voglio essere religioso, per cui il mio stato di vita non deve essere laica, ma deve essere religiosa, cioè deve seguire Gesù Cristo. Nessuno può impedirti di essere fedele a Gesù Cristo. Costerà anche essere tali, ma conviene. E oggi sappiamo che la Chiesa invita a fare un giorno, diciamo, di digiuno per ricordare tutti i nostri fratelli cristiani, vero, martiri. E naturalmente anche qui ci ho fatto una breve riflessione, Anna, perché dico: bene, allora questi nostri fratelli, diciamo che il Signore gli ha concesso, diciamo, il grande dono di passare dalla terra al cielo, per cui mentre noi diciamo poveretti i martiri, no, i martiri dicono: poveretti voi che non siete disposti a martirizzare il vostro io maledetto per seguire Gesù Cristo. Noi non siamo poveretti, noi praticamente ci hanno ammazzati e siamo passati dalla terra al cielo. Veramente è stato per noi un dono, per cui non piangete su di noi, piangete su voi stessi e sui vostri figli. È vero che continuate a offendere Dio e a vivere in una infelicità e a rendere infelici tante persone, anche con il vostro cattivo esempio e con la confusione di idee che propagate. Ma però, vedete, allora questi qui sono morti ammazzati e diciamo che sono poveretti, ma dico ma che poveretti, poveretti siamo noi. Ma c'è un'altra, diciamo, un'altra spiegazione che riguarda il martirio che Padre Pio ne cita, ecco, ne fa un esempio e dice è più facile morire, diciamo, con un colpo di macete o con un colpo di pistola, essere fucilati, e, diciamo, praticamente la storia, il problema, diciamo, che dura quel che dura, ma è più difficile morire ogni giorno goccia a goccia. Per cui questo corrisponde anche a quanto insegnano i santi carmelitani, vero? Non so se era San Giovanni della Croce o Santa Teresa d'Avila, ma l'espressione era questa: patire ma non morire, che è una variante sottile, cioè se io muoio finisco di patire, invece voglio patire e offrire e non morire, perché se muoio non ho più niente da offrire, come faccio a offrire la vita due volte, no? Lo posso fare. Mentre se io patisco in questo stato, e qui questo ve lo segnalo perché possiamo guadagnarci il paradiso in questo modo, ecco, patire ma non morire, per cui diciamo io il fatto di soffrire tutti i giorni, persecuzioni, parolacce, che ne so, ogni sorta di incomprensioni, di calunnie, di tutto quello che si può fare, noi dobbiamo dire, invece ci lamentiamo in verità, ma dobbiamo dire Signore ti ringrazio perché mi fai il dono di essere martire più volte al giorno, per cui posso offrire la mia vita più volte al giorno, non una volta sola, ma moltiplicare l'offerta del mio patire. Allora, uno muore ammazzato e diciamo che è poveretto. E, diciamo, poveretto perché è ammazzato. Diciamo, si potrebbe dire sì, perché non ha avuto la possibilità di patire e non morire, ma noi invece abbiamo questo dono, possiamo vivere un martirio continuo senza morire mai, per cui offrire la nostra vita mille volte durante la nostra esistenza. In questo caso noi diciamo che siamo martiri per mille volte, non in una volta sola. E questo tipo di martirio diciamo che rende molto, perché se non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici, un amico diciamo che muore una volta sola, la può offrire una volta sola, ecco, per i propri nemici. Invece noi possiamo offrirla più volte al giorno durante tutta la nostra esistenza. Ed è Padre Pio che insegna queste cose, perché lui, più martire di, scusate, è stato inchiodato sulla croce, mica una volta sola, no? È stato inchiodato sulla croce per 58 anni di seguito, pensate un po', fate conto, 365 giorni volte 58, quanto fa? Quante volte ha offerto la vita a Padre Pio? Fatto il conto, io non ho la calcolatrice davanti, ma certamente viene fuori un bel conto, 6 per 3, 18, diciamo che saranno 18.000 volte, 20.000 volte, no? Allora questo tipo di martirio, ma chi è che ci pensa a queste cose? Dice, non l'avevo mai sentita, ma è così. Ma non pativa, non ha patito solo il martirio della crocifissione, ecco, a ogni santa messa, dice, appeso sulla croce insieme a Gesù Cristo. E Gesù però ce ne dà l'esempio, perché ad ogni santa messa lui dice, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, per cui ci invita a offrirci tutti i giorni per un martirio che può essere di diverso tipo, diciamo, si può essere perseguitati, derisi, strapazzati, umiliati, vilipesi, calunniati e diffamati, vero? Poi le incomprensioni, eccetera, eccetera. È tutta roba buona, sapete? Sono colpi di flagello, sono coronazioni di spine, sono chiodi che ci crocifiggono, ma certamente questa analisi, ecco, questa spiegazione, tu Anna l'avevi mai sentita?
No, veramente, preziosissima,
Preziosissima, per cui posso, e invece di essere felice mi lamento, perché quello mi ha, cioè, fa conto, cioè, uno non ti saluta più, per esempio, perché ti odia, cosa succede? Attenzione, Gesù dice, fate del bene a chi vi fa del male, per cui vedi, sei martire di uno che ti fa del male, ma offri per lui preghiera. Allora meriti due volte, no? Perché uno accetti e l'altro addirittura trasformi questa, diciamo, questo dolore in amore. E questa, diciamo, è questo invito a farlo continuamente, ogni giorno. Il Signore praticamente ti vuole rendere ricco e tu non capisci queste cose e te ne lamenti, ma anche perché nessuno te le spiega. Anna, se tu però hai in mano il libretto della Santa Messa,
sì.
Perché non leggi quel bel fioretto dell'oro dietro il dolore?
Quello di ieri.
È troppo bello. E bisogna formare una mentalità di cristiani maturi, nel senso che è maturo un cristiano che sa approfittare dei doni che Dio ti fa, no, ma è sempre crudo se, diciamo, non capisce queste cose, non le comprende, anche magari perché nessuno mai l'ha messo al sole, perché maturi, ecco. Prova a leggere, perché è troppo bello, cioè mostra proprio come si deve fare, anche per evitare tanto purgatorio, ma diciamo è in sintonia su quel che abbiamo detto prima.
Certo, dice, le tribolazioni cristianamente sopportate danno modo di soddisfare la divina giustizia per i nostri peccati, che sono i debiti che abbiamo verso di essa. San Vincenzo de Paola, sacerdote e fondatore, spiega questa verità con una graziosa similitudine. Un re teneva in carcere due debitori di grosse somme e, vedendoli impotenti a pagare, un giorno gettò con impeto sopra ciascuno di loro una borsa piena di denari, sicché ambedue ne restarono un po' malconci. Uno, adirato per il colpo ricevuto, proruppe in impazienze senza far conto della borsa. L'altro, senza badare al dolore, riconobbe il beneficio, ringraziò il re e con quel denaro pagò il suo debito. Così è nel caso nostro. Il Signore, dentro la borsa delle tribolazioni, ci manda l'oro con cui pagare i nostri debiti. Ma chi se ne sdegna, li accresce e si rende odioso a Dio. Per questo Sant'Agostino diceva: qui taglia, qui brucia, qui non perdonare, purché tu mi perdoni nell'eternità. È preziosissimo, davvero.
Preziosissimo. Ma praticamente, cioè, Radio Buon Consiglio cosa deve fare? Se non dà buoni consigli, deve cambiare nome alla radio.
Certo.
E allora, vedete, cioè, quando uno capisce queste cose, dice: ma tu pensa quante borse di monete d'oro il Signore mi ha, diciamo, gettato addosso, invece di raccogliere l'oro e dire: Signore, le inventi tutte per farmi pagare i miei debiti, e invece di ringraziarti magari ti offendo o mi sdegno per la tua misericordia. Questa è misericordia, capite? Noi pensiamo invece alla misericordia, che tu puoi fare quello che ti pare, tanto non costa nulla. E non è così, è esattamente il contrario. Però adesso dobbiamo passare alla lettura di oggi.
Di oggi, certo, ma pensa.
O non so.
Opportunità, sì, bisogna passare a così.
Sì.
No, dico, perché pensavo alle possibilità che il Signore ci offre per accumulare tesori e noi invece facciamo ammanchi, rubiamo, sprechiamo,
però,
ma pensa, sperperiamo, mamma mia.
Sì, Anna, però, diciamo, non so se puoi fare magari un breve accenno, perché ieri addirittura a nostro Signore, che è venuto Lui come una, diciamo, un contenitore di grazia e di misericordia infinite, è venuto a salvarci ed è venuto a salvare il popolo ebraico. Ma questi disgraziati, perché insomma è inutile che gli cambiamo nome, no? Uno che non capisce la grazia è un disgraziato perché la rifiuta. Gli hanno dato del Belzebul, cioè gli hanno dato, dice che caccia i demoni nel nome di Belzebul, per cui invece di ringraziare, è vero, l'hanno condannato a morte il benefattore, no? Allora, questo ti fa capire che l'uomo, quando dico che è disgraziato, ma è veramente disgraziato, ma firmato davanti e di dietro, voglio dire nel senso che ha le magliette firmate dappertutto, e noi siamo praticamente indossiamo queste maglie, no? Dove, diciamo, dovranno venderle, sono un disgraziato, no? Almeno che uno si, come dire, si umilia davanti al mondo intero scrivendo sulla maglia. Non so, tu pensi che se le stampassero qualcuno le comprerebbe? Ma
non so.
Ma non
forse
lo so.
La moda a lanciarlo, cioè forse le
idee. Vabbè, ecco, ma, vabbè,
allora
ma,
sì.
Ma però no, se
no,
dicessi sono
capite,
come Dio, capite. Magari sì, ma dire sono un disgraziato, credo che
certo.
Sarebbe, no. Sarebbe un investimento una perdita, sì. Poi puoi leggere qualche spunto?
Una breve, un accenno di Don Dolindo proprio sulla liberazione dell'indemoniato che abbiamo ascoltato ieri proprio. Presentarono a Gesù un indemoniato che era muto e secondo San Matteo anche cieco. Il Redentore cominciò a cacciare Satana, causa vera di quelle infermità. E quando l'ebbe cacciato, quell'uomo parlò e vide. Satana in generale parlava per quelli che possedeva e cercava di stornare da sé l'irresistibile potenza di Gesù. Questa volta non parlò, ma agitò l'infelice e dovette avere manifestazioni terrorizzanti. Lo spirito infernale sapeva per esperienza che ad ogni sua parola Gesù replicava comandandogli di tacere e di lasciare la preda. Perciò tentò, senza parlare, rendendo muto e sordo quell'uomo, di evitare o tardare un'ingiunzione di potenza. Rese anche cieco l'infelice, perché i suoi occhi non avessero carpito nel gesto le parole imperiose con le quali Gesù lo scacciava. Satana credeva così nella sua stoltezza di aver chiuso a quell'uomo le finestre, diciamo così, per le quali poteva essere penetrato dalla grazia, e l'aveva reso immagine viva di coloro che gli stringe nei lacci del male, ciechi all'evidenza della verità, sordi alle parole della vita e muti, ostinatamente muti, alle parole della preghiera. Non vedono, non ascoltano e non pregano, e la loro rovina diventa in tal modo irreparabile, senza un intervento miracoloso della grazia. Qualunque cosa si dica loro è per essi impenetrabile, e l'ostinazione della loro volontà diventa così tenace da sembrare invincibile. Di questi ciechi, sordi e muti, dolorosamente, è piena la terra, soprattutto negli alti ranghi dei popoli, e per vincerli occorre l'intervento di Gesù Cristo, poiché Egli solo può, per la grazia, penetrare il loro cuore e conquiderli. Il Sacro Testo non ci dice come Gesù liberò quello stesso, ma è chiaro che lo fece con un atto di dominio, forse toccandolo con la sua mano, Certo, dovete farlo con tale maestà che le turbe ne furono meravigliate. Alcuni di quelli che seguivano Gesù unicamente per trovar modo di accusarlo, non potendo negare l'evidenza del miracolo e vedendo il popolo entusiasmato, dissero con profonda malignità che egli cacciava i demoni in virtù di Beelzebul, principe dei demoni. Era un'asserzione gratuita ed assurda e dovevano essi stessi capirlo, ma nelle loro perversità speravano di far presa sul popolo e di diminuirne la fede. Quanta perversità si annida nel cuore dell'uomo quando si ostina a non voler vedere la verità.
Amen. Perfetto. Adesso allora leggiamo la lettura del profeta Osea, che è proposta per il giorno odierno.
Sì, certo.
Oggi è vigilia anche della solennità, per cui dobbiamo cercare come suggerimento, perché dice, anche il discorso del digiuno, sì, anche questo diciamo che andrebbe chiarito. Per esempio, per un anoressico deve fare il digiuno dall'anoressia, per cui deve mangiare, per esempio, ecco, perché se un anoressico gli dici oggi bisogna fare digiuno, dice io sono 2 anni che lo faccio, per cui è una proposta rovescia, no? Sbagliata. Devi dire oggi devi fare digiuno dall'anoressia e devi farti un bel pasto, no? Per esempio. Ma diciamo che no, dobbiamo far digiuno da tutto ciò che entra dentro di noi, e siccome noi non abbiamo soltanto la bocca per fare entrare qualcosa dentro di noi che tratti soltanto diciamo, l'apparato digerente, ma diciamo entra in noi, entrano dagli occhi, dalle orecchie, vero? Entrano, sono altre entrate, vero? Dal naso, vero? Entra in noi di tutto. Allora il dire oggi non mangio, ma magari domani, visto che è solennità, mangio il doppio, mi sembra, ecco, che sia difettosa questa proposta. Allora, se cominciamo per esempio anche a digiunare dai lamenti, credo che già sarebbe una cosa che forse, e ringraziare, credo che sarebbe ancora più gradita, cioè digiuno dal lamentarmi e rendo grazie al Signore per il martirio quotidiano, no? Voi pensate che il Signore dica no, ma no, guarda, a me quelle cose non interessano, no, tu devi fare a meno di mangiare la pasta asciutta, no? Cioè bisognerebbe essere più attenti a queste cose. Allora, digiuno dal guardare, diciamo, la televisione, da guardare internet, da guardare tutti i messaggini che mi mandano, ecco, digiuno, per cui anche gli occhi debbono digiunare. Cioè a Ninive cosa ha fatto il re? Ha ordinato a tutti quanti di digiunare, dai grandi ai piccoli, perfino gli animali, tutti, per cui questo significa che anche noi, diciamo, nella nostra città, dico città personale, la mia persona, allevo pensieri magari quadrupedi, deve digiunare tutto e tutti debbono digiunare, per cui occhi, orecchi, olfatto, gola, in questo senso, da pensieri inutili, dalle chiacchiere inutili, devo dire tutto il mio essere, siccome devo amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, vuol dire che tutto il mio essere deve digiunare da questi pasti profani e adorare Dio e farlo, diciamo, e farlo perché devo dare gloria a colui che è il mio Signore, per cui tutto me stesso, che non sono mio, però ho la possibilità di offrirmi a colui che mi ha donato la vita, ecco, per gratitudine e anche per pentimento, per non averli sempre usati a gloria sua, devo strapazzare tutti i miei sensi, perché, capite, non mangio dalla bocca, ma i miei occhi, i miei pensieri, mamma mia, ma capite che facciamo le scorpacciate di cose velenose, no? Allora, cioè, questo anche per invitare la persona, è vero, a riflettere che sacrifici e offerta non gradisco. Un cuore pentito e umiliato, questo è sacrificio agli occhi miei, ecco perché se, cioè tu non puoi andare a confessarti e dire padre, ieri ho mangiato, beh dice non è mica un peccato mangiare, dice però ieri con la mia lingua ho fatto fuori un paio di persone, e quello è peccato, per cui se tu avessi digiunato da questo e avessi mangiato la pasta asciutta non serviva neanche andare a confessarsi, per esempio, no? Poi sono stato a guardare la televisione fino alle 1 di mattina, alle 2 della mattina, dove sono stato in cerca di certe cose, diciamo, che guastavano la mia anima, e quello dovevi digiunare da quelle cose là. Ma, diciamo, digiunare da quelle cose là e non far niente, anche questo è sbagliato. Per cui il tempo che usavo e che sprecavo in cose inutili, devo utilizzarlo per la preghiera, la meditazione, per il silenzio, parla, oh Signore, il tuo servo, che mi proclamo servo, ma in realtà non ti servo perché servo soltanto il mio maledetto io, ecco, ti ascolta, per cui ti do udienza, pensa un po', io, miserabile, dico al Signore, Signore, oggi ti do udienza, ma che figure, che vergogna, ma tu pensa, no? Cioè, Gesù l'udienza me la darebbe sempre, ma sono io che non gliela do a lui, no? Oggi ho deciso, se vuoi parlarmi, oggi sono disponibile.
Mamma mia.
Ma queste cose qua, ma chi è che le pensa, queste cose qua?
Quanto c'è, sì, da correre.
Allora, i ciechi, i sordi, ma chi sono? Siamo noi, no? Ma cosa andiamo in cerca di questi, dici, poveraccio, quello è cieco. Ma che cieco, quello lì è una persona che ha avuto la grazia di non vedere, no? Di non vedere le cose terribili che vedi tu, no? Quello è sordo, ma anche quello è fortunato, no? Perché oggigiorno sarebbe una grazia essere sordi, così non sentiresti niente, no? Di tutto quello che ti tocca sentire. Ma allora, Anna, scusami questa espansione.
È importante questa sottolineatura, perché vedi, non si è mai abbastanza attenti proprio e vigilanti, ecco, perché si fa presto a rinunciare alla pasta asciutta, nemmeno in tutto sommato,
ma
quello
sì.
Non è un sacrificio, penso, ma sono cose più importanti da tagliare.
Sì. Condiscila di meno magari, per cui praticamente digiuni dalla degustazione, dice niente,
certo.
Oggi niente parmigiano,
certo,
sugo,
certo.
Ma, dice, no, ma quanto ne hai messo poco sugo oggi? E allora
certo.
Io ti rispondo, perché tu nelle tue preghiere quanto sugo ci metti? Sono insipide, sono le tue preghiere, i tuoi atti sono sconditi di amore. Per cui mangia e taci, va bene, in riparazione di tutto quello che fai senza condirlo di amore e di attenzione, no? Che bello, pensa che educazione, no? La mamma che
esatto.
Fa l'educatrice di tutta la famiglia, dice bene, oggi pasta senza sugo.
Che bello, scusa,
non avete pregato? Avete guardato la televisione finché avete voluto, vi ho chiesto di pregare perché abbiamo bisogno di grazia nella nostra famiglia e non mi avete risposto. Bene, mangiatevi la pasta senza sugo. Ah mamma, sei impazzita. Io sono impazzita. Sarete voi che andate incontro a sofferenze che potete evitare, no?
Che meraviglia, che esempi luminosi si potesse, ecco, veramente irradiare il mondo.
Dice, ma perché non hai fatto il sugo? Perché siccome ho dovuto pregare per voi che non pregate, non ho avuto tempo di farlo.
Che bello.
Non ho avuto tempo di fare il sugo perché dovevo riparare alle vostre mancanze di preghiere.
Ho il coraggio per rispondere a una battuta del genere, ad una mamma che ti dice questo, veramente, non penso che avrebbero il coraggio di rispondere, dei figlioli sanno un po' di buon senso, veramente, bello. Bene, passiamo a così allora.
Così, sì.
Così dice il Signore, Torna, Israele, al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli, togli ogni iniquità. Accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà. Non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. E si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli o Efraim? Io l'esaudisco e vedo su di lui. Io sono come un cipresso sempre verde. Il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose. Chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore. I giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano.
Ora, vorrei quasi partire dalla fine, perché, diciamo, prendiamo il bandolo della matassa dalla fine, no? Allora dice: chi è saggio comprenda queste cose, ma ne abbiamo dette anche prima, no? Per cui se sei saggio le comprendi, no? Chi ha intelligenza le comprenda, bisogna vedere se sei intelligente, però tu credi di esserlo, ma vedendo come vivi a me non risulta che sei né saggio e neanche intelligente, poiché rette sono le vie del Signore e i giusti, che sono intelligenti e anche saggi, camminano su di esse, mentre coloro che non sono né saggi né intelligenti, i malvagi vi inciampano. Diciamo che questo, diciamo, uno se si guarda attorno dovrebbe aver capito anche tutto il resto, no? Ma vi inciampano, per cui coloro che credono ormai di avere nelle mani tutto, diciamo che il profeta Osea ci elenca tante belle cose che avverranno dopo il trionfo del cuore immacolato, naturalmente, ma all'inizio dice così: torna Italia, Europa, al Signore. Qui dice Israele, ma noi, Israele, questo, già l'hanno avuto questo annuncio, ma adesso lo rivolge a noi, perché noi prima non lo conoscevamo, ma poi siamo diventati un continente cristiano. Allora, torna Europa al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire al Parlamento di Bruxelles e tornate al Signore e ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offrirmi tori, mucche, maiali e cose varie immolati, ma la lode deve uscire dalle nostre labbra. Ecco, chi ci salverà? Non cavalcheremo più su cavalli o su macchine da 150, 200 cavalli, ma dovremmo andare a piedi. Ne chiameremo più nostro Dio l'opera delle nostre mani, no? Ma pensate, mostriamo certi monumenti moderni, sono delle cose pazzesche, diciamo, questi sono, vedi, quelli manifestano la contorsione della loro cervice, no? Perché fanno vedere, no, delle opere, delle sculture, ma dice: ma chi è che capisce quelle cose? Ma sai, è un futurista. Sì, se uno va all'inferno, diciamo che quello lì è il suo pensiero, ma invece se penso a Michelangelo, vero? Questi che fanno sono futuristi perché non sono capaci di fare quello che ha fatto Michelangelo, no? Per cui danno, si scusano dicendo che è un'opera moderna, che presso di te l'orfano trova misericordia, io li guarirò dalle loro infedeltà, li amerò profondamente poiché la mia ira si allontana da loro, se si pentono però, se no l'ira non è che si allontana se continuiamo a tentare Dio come a Massa e Meriba nel deserto. Sarò come rugiada per l'Europa, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano, si spanderanno i suoi germogli, avrà la bellezza dell'oliva, eccetera. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno con le vi. Ecco, vedete, fa tutta questa elencazione è per mostrare quello che accadrà. Siccome non abbiamo voluto pentirci, il Signore castigandoci ci fa capire che abbiamo sbagliato tutto. E allora poi dice tutto tornerà, ecco, il trionfo del cuore immacolato riflette queste promesse fatte da Dio, ma al momento attuale noi non meritiamo niente di questo perché continuiamo a tentare Dio con nuove leggi anti, cioè continuiamo a gridare a morte Gesù Cristo, in pratica è libero Barabba, qui sia libero il demonio e tutti i massoni suoi, ecco, e vengano incatenati i giusti e vengano ammazzati perché ci danno fastidio, devono fare la fine del loro maestro che è Gesù Cristo, devono morire, questa è l'intenzione attuale. E così non ci sia in mezzo, stavo leggendo l'ultimo versetto del Salmo responsoriale, non ci sia in mezzo a te un Dio straniero e non prostrarti a un Dio straniero, sono io il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, cioè che ti ha fatto uscire dal paese degli scellerati, che non vogliono che si ricordi, ecco, che le nostre radici cristiane. Se il mio popolo mi ascoltasse, se l'Europa mi ascoltasse, se l'Europa camminasse per le mie vie, li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele della roccia. Ma tu pensa che bello, no? Perché quando uno legge, no, è inutile che vai in Egitto e in Israele, no? Tutto qua vale per me oggi, per l'Europa, per l'Italia, per la mia città, per quelli che abitano a Napoli, per quelli che abitano a Bari, le province, eccetera, eccetera, vale per noi, siamo governati da persone che non vogliono che adoriamo il vero Dio e vogliono che ci prostriamo, ecco, davanti agli idoli, ecco, di cui loro sono sacerdoti, ecco. Dico, questi qua sono sacerdoti degli idoli, perché ci propongono l'idolatria delle cose che sono da bruciare, da buttare, da togliere di mezzo. E così, Anna, credo che, cioè, aggiornando, io parlo di Israele, ma che Israele? È l'Europa, il Signore si rivolge a noi, altrimenti non ci sentiamo mai colpiti, perché pensiamo che il Signore stia parlando con qualcun altro. Ebbene, allora chiediamo la pausa musicale, certo. Dopo tu sei anche ben fornita poi.
Sì, c'è il Vangelo ancora, sì. E io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391, e ci risentiamo tra un breve momento. Grazie, Ave Maria.
Sì, Ave Maria. Bene.
Eccoci.
Possiamo procedere allora?
Sì, 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 con la,
lettura del Santo Vangelo.
Sì, sì.
E poi tu vai avanti, Anna, subito con
la meditazione.
Benissimo. Sì, sì, sì. Poi vediamo se avanza del tempo, possiamo dire delle altre cose, va bene?
Certo, grazie. Allora proseguiamo. Allora, dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questo. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi altri lì fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza. E amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Passo alla lettura della meditazione di Don Dolindo. L'ammirabile parola con la quale Gesù era sfuggito al tranello tesogli dai farisei e dagli erodiani, e la confusione con la quale questi dovettero ritirarsi, suscitarono nell'alto ceto capeggiato dai sadducei una certa smania di discutere. Gesù, dicendo Dio non è il Dio dei morti ma dei vivi, dovette dare alle sue parole un'espressione di grande amore, perché egli era la gloria sussistente del Padre. se un'anima appena appena infiammata per Dio non sa nominarlo senza sentirsi commossa. Il cuore divino di Gesù era un incendio di amore e questo dava alle sue parole una luminosità immensa. Dicendo poi, egli non è il Dio dei morti ma dei vivi, guardò le anime dei suoi interlocutori, carichi di peccati e morti alla grazia. E dette alle sue parole un'espressione penetrante e profonda che scosse uno degli scribi che poco prima l'aveva interrogato per trarlo in inganno. Egli sentì nel proprio cuore un desiderio di bene, sentì quella prima grazia che comincia a mutare un'anima ed interrogò Gesù per conoscere quale fosse il primo comandamento della legge. Queste disposizioni interiori dello scriba si rilevano dal medesimo testo sacro. Egli infatti, dopo aver ascoltato la risposta di Gesù, la ripeté in un accento di convinzione e di soddisfazione, come chi ne è penetrato ed aggiunse che l'amare Dio il prossimo vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Il Redentore stesso gli soggiunse che non era lontano dal regno di Dio, perché vide nel cuore di lui delle disposizioni buone d'amore verso Dio e di vero desiderio di conoscere la verità. Questo scriba cominciò con l'interrogare Gesù per confonderlo nella questione del tributo e rimase scosso per la prudenza con la quale Gesù aveva risposto, concependo per lui quella naturale simpatia che si ha per un essere intelligente e sagace, e lo ascoltò per rispondere ai Sadducei e nell'espressione stessa delle sue parole capì che egli amava il Signore, perciò lo interrogò sul primo di tutti i comandamenti. Le parole di Gesù lo compunsero profondamente ed egli le ripeté ampliandole, un poco come chi riflette su di una verità dimenticata e trascurata e se la vuole imprimere profondamente nell'anima. Maestro, hai detto bene e con tutta verità che v'è un solo Dio e non ve n'è altri fuori di Lui. E che l'amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta l'anima e con tutte le forze, e l'amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e sacrifici. Egli in quel momento si distaccava, per così dire, dal suo ambiente, voleva dire ai suoi correligionari, non perdiamo il tempo in troppe cose e non riflettiamo che l'essenziale sta nell'amare Dio e il prossimo. Gesù Cristo, nell'esporre lo scriba qual era il più grande precetto della legge, cominciò col dire: il Signore, Dio tuo, è un solo Dio. E poi soggiunse: amerai il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Dunque, non possiamo formarci degli idoli con le nostre passioni, né possiamo distrarre la nostra vita verso mete illusorie che non culminano in Dio. È da notarsi che Gesù Cristo non ci parla di Dio che chiamandolo Dio nostro. Il Signore, Dio tuo, è un solo Dio. Amerai il Signore, Dio tuo, Dio tuo. Il pensare che Dio ci appartiene e che noi apparteniamo a Dio, ma non è una cosa che deve intenerirci. Come si può amare altri che Dio quando si sa che è nostro e noi siamo suoi? Non è l'amore reciproco quello che lega gli sposi, i genitori ed i figli? Ed rinnegare la propria sposa o il proprio sposo è adulterio. Il negarsi l'amore è colpa grave, il disconoscere i genitori è un'ingratitudine somma e noi saremo infedeli ed ingrati a Dio che è nostro e al quale apparteniamo. Non si può amare Dio in un modo qualunque, contentandosi di rivolgergli solo qualche omaggio più o meno convenzionale. bisogna dargli tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze. Ossia, bisogna orientare a lui tutta la nostra vita, i pensieri, la volontà, il cuore, le forze, l'anima. Dunque, egli deve regnare nel cuore come supremo nostro amore, nell'anima come nostra vita, nella mente come nostra sapienza e nelle forze come nostro aiuto. Dunque, non si può dividere il cuore, avvilire l'anima fuori di Dio, sconvolgere la mente con le tenebre dell'errore e traviare le forze nelle miserie delle colpe. Dunque l'amore di Dio è totalitario e non può ammettere eccezioni alle creature. O esse sono attratte nella sua orbita e si illuminano della sua luce piena, o sono miseri relitti di cataclismi che errano quasi astri spenti nelle tenebre della nostra nullità, con pericoli perenni alla corsa della nostra vita. È un assurdo pretendere di amare Dio riservandosi delle zone dell'anima, o peggio, riservandole al peccato, all'egoismo, all'errore e all'immoralità. E questa è una verità della quale dobbiamo tanto persuaderci da assorbirla nella nostra vita. L'amore vero, totalitario a Dio, porta con sé l'amore vero al prossimo. E per questo Gesù Cristo disse che il secondo precetto era simile al primo. Si ama il prossimo unicamente per amore di Dio, dandogli il cuore nella carità, l'anima nella fratellanza, la mente nella condiscendenza e le forze nello scambievole sostegno. Un cuore pieno di amore di Dio è anche pieno di compassione per il prossimo, perché vede in esso l'immagine del Signore, lo rispetta, perché sa che Dio lo rispetta con grande riverenza, lo guida e lo difende, perché sa che Dio ne è geloso. A misura che diminuisce nel mondo la fiamma dell'amore di Dio, diminuisce quella dell'amore al prossimo. E quando il Signore è completamente dimenticato, subentra nei cuori un egoismo crudele, capace di grandi eccessi di barbarie, dei quali la nostra storia contemporanea è piena. Gli ebrei si riguardavano come un popolo prediletto di Dio e si gloriavano di appartenergli, ma il loro cuore, generalmente parlando, mancava di amore verso di lui, e per questo era insensibile alla carità verso il prossimo. Deve notarsi che nelle epoche della loro storia più bella, quando i patriarchi elevavano a Dio un cuore infiammato e sincero, essi si distinguevano per gli uffici più delicati di ospitalità e di carità, e che quando le relazioni verso Dio si ridussero ad un formalismo senza spirito, il loro cuore s'agghiacciò nell'egoismo a somiglianza dei pagani. Amare Dio, infatti, non significa solo prestargli un omaggio di culto esterno, ma significa apprezzarlo sopra tutte le cose, orientando a lui il cuore, dandogli l'anima, sottomettendogli la mente e la ragione ed indirizzandogli tutte le attività della vita. L'amore, quindi, è la forza che orienta l'anima a Dio, come l'ago magnetico della bussola si volge al polo. L'amore impone silenzio a tutte le pretese della propria natura ed è innanzi a Dio come un olocausto del cuore, dell'anima, della mente, delle forze. Si apprezza Dio per donarglisi e gli si dona tutto il proprio essere per operare secondo la sua volontà. È essenziale perciò alla pratica dell'amore l'osservanza della legge, l'unione alla divina volontà e l'ossequio pieno alla sua verità. Chi lo ama vive di lui, vive con lui, vive per lui e non ha altro amore fuori di lui. Non si contenta di dire con le labbra ti amo, ma glielo dice con la vita. Perciò teme di offenderlo e fugge dal peccato come dalla morte più penosa, vigilando perché nulla nel cuore prenda il posto di Dio. È come l'amore della sposa per lo sposo, che non è solo attrazione, ma è esclusione piena di tutto quello che disgusta lo sposo ed è fusione profonda con la sua vita. L'amore al prossimo non è una sensibilità di simpatia o di compassione, ma è una tenerezza verso l'immagine di Dio ed una fusione di amore con la divina bontà che ama le sue creature. Per questo Gesù disse che il secondo precetto era simile al primo. Chi ama veramente una persona condivide le sue abitudini e le sue inclinazioni. Ora, l'anima che ama Dio veramente condivide la sua carità verso le creature e partecipa a quella divina espansione e generosità con la quale egli le rispetta, le benefica, le cura, le difende, le provvede. L'amore al prossimo ha qualche cosa di sacro ed ha il carattere di quella delicatezza che si ha nel trattare le cose sacre, proprio perché appartengono a Dio. È un concetto questo di altissima importanza, che ci fa intendere ancora di più perché Gesù Cristo fa una sola cosa dell'amore verso Dio e verso il prossimo, e perché i santi hanno avuto un'estrema gentilezza nella carità ed un senso di delicato riguardo anche per le creature irragionevoli o insensibili, come gli animali, i fiori e tutte le opere del creato. Un amore al prossimo, dipendendo da quello di Dio, non può dissentire da lui e può benissimo conciliarsi con la severa riprovazione del male che sta nel prossimo. Si ama il prossimo per Dio, non contro Dio, non fuori di Dio. Ed è logico che non si può amare nel prossimo ciò che offende Dio. Com'è carità il soccorrere chi soffre fisicamente, così molto più è carità aiutare chi è moralmente traviato. E come è amore tagliare un tumore maligno da un membro infermo, così molto più è carità riprovare nel prossimo quello che nuoce all'anima sua e a quella altrui, e quello che diventa disdoro di Dio. Potrebbe sembrare strano che Gesù, dopo aver parlato del precetto dell'amore al prossimo, abbia poi subito dopo bollato la condotta degli scribi con parole severe. Egli allora non mancava di carità, ma si espandeva da Dio nella carità più grande che il Signore ha verso di noi, ammonendo le sue creature peccatrici e premunendo quelle che avrebbero potuto scandalizzarsi per la loro vita. Non è a caso che nel Sacro Testo, prima di questo rimprovero di Gesù agli scribi, c'è un'allusione alla sua divinità. Il Redentore non era un qualunque figlio di Davide, era Signore, era Dio. E come tale poteva benissimo rimproverare e prevenire le sue creature. Essendo venuto a rinnovare l'umanità, era logico che bollasse quello che più direttamente si opponeva all'amore di Dio, l'orgoglio e l'egoismo. E poiché gli scribi erano come maestri del popolo, era giusto che egli cercasse di rendere vani i loro scandali, ammantati di ipocrisia, smascherandoli. Gli scribi mettevano tutta la loro falsa pietà e giustizia nelle apparenze pompose, cercavano il loro tornaconto e non amavano né Dio né il prossimo. Gesù mette in guardia il popolo contro questa deformazione perniciosa della pietà e mostra proprio nell'umile vedova che dà al tempio due soli spiccioli come si ama Dio. Gli si dà un cuore sincero, gli si offre tutto quello che si ha, dandogli la vita, l'anima, la mente, il cuore e le forze. Amarlo così non significa fare cose grandi innanzi al mondo, non significa operare con pompa esterna, ma compiere quel poco di cui si è capaci per la nostra vita e per il suo amore. Che cosa posso darti, o Signore, da questo mio povero essere? Due cose molto piccole di fronte a quello che tu meriti, cioè l'amore a te e al prossimo. Ma in questi due spiccioli ci deve essere tutta l'offerta di me stesso al tuo amore. La vedova donò con il cuore, donò con l'anima, donò apprezzando Dio e nella sua offerta gli ha dato tutto ciò che aveva per sostentarsi, tutta la sua forza. Così voglio amarti, mio Dio, e nell'umiltà della mia vita voglio porre innanzi al tuo trono due spiccioli dei quali dispongo ed in essi darti tutto me stesso. Amen.
Che meraviglia, che meraviglia. Rendiamo grazie a Dio, cioè l'uomo cristiano dovrebbe essere, se fosse intelligente, come abbiamo visto prima, dovrebbe essere la gratitudine incarnata, perché noi abbiamo solo da ringraziare. Tutto ciò che il Signore vuole e permette è un atto di amore verso di noi, non sempre lo capiamo, ma con l'aiuto dei santi che hanno pratica di queste cose ci aiutano a comprenderlo. Allora, l'uomo deve essere, non dovrebbe, deve essere la gratitudine incarnata. Come gli angeli lodano il Signore sempre, continuamente, santo, 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 il Signore Dio dell'universo. Noi lo diciamo, ma poi ci dimentichiamo di quel che abbiamo promesso di fare. Noi siamo stati creati poco meno degli angeli, perché siamo un po' distratti dalle cose materiali. Ecco, e lo facciamo solo in certe occasioni, ma a parole. Sempre grazie. Padre, vai da Padre Pio, no? Dice, Padre, sapesse cosa mi è successo. E che ti è successo? Ah, una disgrazia. No, dimmi, dimmi. Ma dice, ma è successo questo, questo e questo. E lui invece di dirti, ma poverino, guarda, poi mi dispiace. Sai cosa ti dicevo? E ringraziamo il Signore, ma com'è sta storia? Cioè io mi lamento e lui mi dice che devo ringraziare. Si vede che lui capisce delle cose che io non ho ancora capito, in pratica, no? Ma riguardo all'amore di Dio e l'amore del prossimo, ecco, l'amore del prossimo non può essere filantropia. E se fossimo semplici e intelligenti, scusate se insisto su questo particolare, perché tutti si sentono intelligenti ma dimostrano di non esserlo. Dunque, la croce, l'albero della croce, l'albero della salvezza, non l'albero della rovina, ma l'albero della salvezza, è fatto in questo modo. C'è una trave verticale che è molto più lunga, diciamo, di quella orizzontale. Allora, però la trave orizzontale non può essere sostenuta da dei palloncini gonfiati con ossigeno, ma deve essere sostenuta dalla trave verticale. E vedete che per sostenere quella orizzontale ci vuole una bella trave molto robusta, molto, ma non solo, ma deve essere grande l'amore verso Dio per amare il prossimo e sopportare anche tutte le cose che ne derivano. Allora, il crocifisso, perché il demonio vuol farlo sparire? Perché ci insegna come dobbiamo fare. Noi adesso stiamo girando la trave e pensando che la trave più lunga debba essere quella orizzontale e quella più corta quella verticale. Ma addirittura i nemici di Dio proprio la trave verticale la tolgono, solo quella orizzontale, perché sono dei filantropi, vogliono far bella figura come gli scribi e i farisei, e vogliono mostrare che sono buoni perché fanno verso il prossimo delle cose che loro ritengono buone. Ma questi scellerati, vero, che potrebbero anche mostrare di distribuire vestiti e panini, ma distribuiscono eresie, distribuiscono morte, distribuiscono bestemmie, distribuiscono leggi anti-Dio, ma non mi facciano venire da piangere o da ridere, non lo so, con la loro proclamato amore verso il prossimo, perché io so, a Padre Pio dico: padre, però il mio principale è una persona buona, insomma, fa anche del bene, fa delle offerte, sarà buono con gli uomini, ma è cattivo con Dio. Fine della trasmissione. Però no, non della trasmissione di Radio Buon Consiglio, quello che volevo dirvi, per cui sta storia di sbandierare le nostre attività di raccolta, di accoglimento, di qua e di là, e poi ammazziamo i nostri figli, no? Ma tu capisci, no? E poi, insomma, dico, l'uomo intelligente queste cose dovrebbe capire, no? Non può farsi incantare dal serpente che è un ipnotizzatore di persone leggere di intelligenza e di conoscenza della parola di Dio. Bene, Anna, però c'è il fioretto, devi leggere ancora.
Allora, si definiscono filantropi, sì, e sì, distribuiscono morte. Ma ho trovato una bella preghiera che è una data a Pasqua 2011, visto che il tema di oggi era proprio l'amore. È breve, ma l'ho conservata e mi è venuta in mano adesso, era qua nel libro di Don Dolindo, la leggo se non ti dispiace, Claudio.
Sì, no, mi fa piacere.
Ecco, Pasqua 2011, da dove è piovuta non ricordo. Gesù, quanto mi hai amato. Tu non sei rimasto nei tuoi cieli altissimi a goderti la perfezione del tuo paradiso. Ti sei incarnato per incontrare me. Per me hai conosciuto la fatica, la stanchezza, la paura, l'angoscia. Per me hai accettato gli insulti, l'incomprensione, la sofferenza. Per me sei morto. Tu mi hai amato così. E io tante volte mi sono allontanato da te cercando la felicità altrove. Ora capisco che l'amore infinito che cercavo posso trovarlo solo qui, nel tuo cuore, nel tuo sguardo. Io sono povero, Gesù. Non so amarti come tu mi ami, ma voglio donarti quello che sono. Ti offro il mio desiderio di amare, i miei sogni di felicità e di libertà. Ti offro la mia fragilità, la mia ipocrisia. Ti offro il mio peccato. Te lo presento come il pane e il vino che all'altare tu trasformi nel tuo corpo, nella tua persona. Ti prego, Gesù, prendi il mio peccato e trasformalo nel tuo perdono. Amen.
Amen. E il fioretto ci
Eccolo
sta dentro?
Qua. Sì, se tu mi dici che io obbedisco. Mm-hmm. Allora, San Giovanni Dio, fondatore dei fratelli ospedalieri, fate bene fratelli, era così benevolo e disposto al perdono da sembrare di aver incarnato in sé l'invito di Gesù Cristo. Siate miti e umili di cuore, perdonatevi gli uni gli altri. E si racconta che un benefattore aveva donato a San Giovanni un giumento che era molto utile all'ospedale perché serviva per portare a lavare nel fiume la biancheria dei malati e per riportarla indietro pulita. Un uomo disonesto, però, avendolo addocchiato, a notte inoltrata entrò nell'ospedale e lo rubò. Ma cosa strana, al mattino si ritrovò ancora a cavalcarlo davanti alla porta dell'ospedale, senza riuscire a farlo muovere di un passo. San Giovanni di Dio venne alla porta con i suoi compagni e il ladro, pieno di vergogna, gli chiese perdono. Il santo non solo lo perdonò, ma gli diede un'elemosina, mostrandosi felice non tanto dell'aver recuperato la bestia, quanto di vedere il ladro pentito e dispiaciuto. questo posto. Ecco.
Allora, rendiamo grazie a Dio che si degna di istruirci e di guarire la nostra stoltezza e la nostra mancanza di intelligenza, perché le prove mostrano che non lo siamo. Il nemico, il demonio, è intelligente. Intelligente perché scruta tante cose, ma ha mostrato di essere stolto perché ha perso la felicità eterna. Così sono tutti coloro che avversano l'opera di Dio, tutti coloro che condannano a morte il Signore, coloro che perseguitano il Signore, credono di vincere qualcosa e non si accorgono che sono vinti dal maligno. È come la donna che vuole essere seduttrice e non si accorge che per essere tale è una sedotta dal maligno. Bene, santa giornata a tutti voi e santa solennità domani. L'augurio che mi permetto di fare è questo: come la Madonna rispose avvenga di me secondo la tua parola, proviamo adesso ogni volta che andiamo a messa, no? Che ascoltiamo parola di Dio e ci hanno invitato a essere grati, a dire rendiamo grazie a Dio, che ha un significato, ma sarebbe più profondo dire, dopo averlo ascoltato, avvenga di me quello che hai detto. Proviamo a farlo in privato, avvenga di me quello che tu hai detto, ma sarebbe veramente interessante, perché altrimenti se io soltanto dico ti ringrazio ma continuo a fare quello che ho fatto fino ad oggi, sto ringraziamento non è, è invalidato dalla mancanza di adorazione a colui che si è degnato di parlare a un miserabile come me. Santa giornata a tutti da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.